Cari amici di Radio Buon Consiglio, in questa trasmissione.
Lo dedichiamo al Natale facendo una riflessione sul Natale. Già l'anno scorso ci siamo intrattenuti su questo argomento, quindi è chiaro che il Natale non cambia mai perché è un avvenimento e quindi si riattualizza continuamente, però è giusto formulare qualche riflessione un po' diversa rispetto a quello che abbiamo solitamente fatto sul Natale. Io approfitto, utilizzando l'argomento del Natale, per dire una cosa che, è importante, possiamo dire che è strutturale al cristianesimo, cioè che riguarda proprio l'essenza del cristianesimo, cioè il fatto che nel cristianesimo esiste è sottolineata l'importanza del dono, della dimensione del dono. Allora, partiamo da questo interrogativo. Che cosa intendiamo per dono? Che cosa meglio simboleggia il dono? No? Noi sappiamo che a Natale si fanno i regali, si dona qualcosa. E perché si dona qualcosa? Perché il dono, simbolicamente parlando, non sostanzialmente parlando, perché molto spesso si fanno gli stessi doni, gli stessi regali, di cose che uno abbondantemente già possiede, ma solitamente il dono simboleggia una novità. Quindi io ti regalo qualche cosa che spero tu non abbia per arricchire la tua vita, in maniera tale che nella tua vita si introduca un elemento di novità. Questa è la simbologia del dono. Regalandoti qualche cosa, io ti auguro, tanto è vero che si fanno anche gli auguri a Natale, no? Io ti auguro che nella tua vita si introduca qualche cosa di bello, qualche cosa di nuovo, e qualche cosa che è talmente nuovo che dia maggiore sapore, maggiore fascino, maggiore entusiasmo, no? Maggiore entusiasmo alla tua vita. E allora, qual è il grande dono del Natale? O meglio, perché il Natale è l'espressione più autentica del dono? Perché è evidente che il Natale è la festa della venuta alla luce di nostro Signore Gesù Cristo. L'anno scorso noi sottolineammo questo aspetto, che in realtà la festa dell'incarnazione è quando la Madonna dice di sì all'angelo. Nel momento in cui la Madonna dice di sì all'angelo, si ebbe di fatto l'incarnazione, no? Ecce ancillae Domini, fiat mihi secondum verbum tuum. Ecco, sono la serva del Signore, sia fatta di me secondo la tua parola. In quel preciso momento Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si incarnò facendosi proprio zigote, cellula fecondata nel grembo della Vergine Maria. Il Natale è la manifestazione, quindi la venuta alla luce della incarnazione. E allora Dio si dona offrendo totalmente la sua vita per la nostra salvezza. Perché poi quella storia che inizia nella notte di Betlemme è una storia che condurrà dove? Condurrà alla passione, alla morte e alla risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E perché Dio è venuto nel mondo? Dio è venuto nel mondo per poterci salvare. Quindi ha donato se stesso, ha donato la sua vita per poterci salvare. E allora vedete come il cristianesimo in realtà si fonda su due elementi che in un certo qual modo ci obbligano al dono, alla dimensione del dono. Il primo elemento qual è? È il fatto che Dio ci ha creati per amore. Dio ci ha creati per amore. Quante volte noi ci siamo intrattenuti su questo concetto, no? Se Dio ci avesse creati per bisogno, sarebbe una contraddizione logica, una contraddizione, non ci sarebbe un argomento razionale, perché Dio che è infinito, Dio che è assoluto, non può aver certo bisogno di noi. quindi non ci ha potuto creare per necessità, ci ha creato esclusivamente per amore. Dio ci ha creati per amore, e questo amore ci obbliga alla dimensione del dono, ma nello stesso tempo, ecco il secondo elemento, Dio si è donato totalmente per poterci salvare. Questi due elementi ci fanno capire quanto sia obbligante per noi la dimensione del dono. E infatti, vedete, storicamente parlando, perché voi sapete che il cristianesimo, fermo restando che come verità in sé esiste dall'eternità, perché la verità cristiana è la verità di Dio, e Dio stesso esiste dall'eternità. Però, storicamente parlando, il cristianesimo è nato a partire da un certo momento della storia. Prima, visto che c'era stato il peccato originale, l'umanità aveva dimenticato la verità di Dio, eccetera, per cui si erano venute a creare delle culture che noi comunemente chiamiamo culture pagane. E nelle culture pagane non era evidenziato la dimensione del dono, tutt'altro. Voi pensate che le culture pagane erano culture di sopraffazione degli uomini su altri uomini, erano culture di violenza, erano culture di sfruttamento. Ecco, se solo volessimo pensare a questo, no? Un poco per reminiscenza scolastica, molti di voi se lo ricorderanno, no? In tutte le culture pagane vi era la schiavitù. Non la figura del servo, attenzione, che giuridicamente parlando ha un altro significato, ma la figura dello schiavo. Lo schiavo di fatto era una cosa, cioè il padrone aveva diritto di vita e di morte sullo schiavo. Poi c'erano anche singoli padroni che trattavano bene gli schiavi, eccetera. Però da un punto di vista giuridico, gli schiavi erano delle vere e proprie cose, erano dei beni venali. E in tutte le culture pagane, in proporzioni un po' diverse, noi troviamo come comune denominatore la schiavitù. Addirittura fino anche nella Grecia antica, dove la proporzione era un po' di meno, pensiamo all'Atene di Pericle, eccetera, il rapporto era 1 a 5, cioè per ogni libero c'erano 5 schiavi. E allora perché questo? Perché chiaramente le culture pagane fondamentalmente dicevano che cosa? Anche se con miti diversi, con racconti mitici diversi, però fondamentalmente dicevano questo, che l'uomo, che gli dèi o il divino avevano generato l'uomo per servirsene, per sfruttarlo. Allora, se io dovessi sapere, questa è logica, no? Se io dovessi sapere Dio mi ha creato perché si deve servire di me, allora se Dio si deve servire di me, perché io non mi posso servire degli altri? Va da sé. Ma se io invece sono convinto, che Dio mi ha creato per amore, anzi addirittura vengo a sapere che questo stesso Dio talmente mi ama da farsi egli stesso uomo e donare la sua vita per la mia salvezza, allora questo ovviamente mi obbliga ad un altro atteggiamento nei confronti degli altri. E quindi viene fuori quella dimensione del dono di cui parlavamo prima. E allora non vi offenderete se io adesso, e non abbasso il livello del discorso, anche se potrebbe sembrare un abbassamento del livello del discorso, non vi offenderete se io vi parlo adesso del mito di Babbo Natale. Lo so che voi a Babbo Natale non ci credete, però attenzione, i miti, le leggende, mi permetto di dire, sono delle bugie vere. È una contraddizione in sé, perché se una cosa è una bugia non è la verità, se è la verità non è una bugia. Ma io utilizzo appositamente questo simbolo, questa contraddizione, per farvi capire una cosa. che i miti, da un punto di vista formale, per quello che raccontano, sono delle bugie. Però sostanzialmente, per quello che vogliono dirci nella loro essenza e nel loro insegnamento, costituiscono una verità. E allora prendiamo in considerazione il mito di Babbo Natale. Mito di Babbo Natale che nasce facendo riferimento ad una figura realmente esistita, che è San Nicola di Mira, non San Nicola di Bari, San Nicola di Bari perché poi è diventato anche patrono della città di Bari, ma è San Nicola di Mira. Mira, per chi non lo sapesse, è una cittadina che è nell'Asia Minore, nell'attuale Turchia. E San Nicola di Mira visse tra il IV e il V secolo, tra il IV e il V secolo, quindi molto ma molto tempo fa. E poi, diciamo, c'è stata una manipolazione della figura di Babbo Natale, soprattutto attraverso una pubblicità degli anni 20, se non sbaglio, del secolo scorso, della Coca-Cola, per cui quell'immagine che noi adesso abbiamo di Babbo Natale è un'immagine edulcorata e manipolata, insomma, da questa pubblicità della Coca-Cola. Ma in realtà il mito di Babbo Natale sarebbe Santa Claus, San Nicola di Mira. Ora, noi su San Nicola di Mira conosciamo pochissimo, ma conosciamo veramente molto poco. Sappiamo che è vissuto tra il IV e il V secolo, che nacque appunto a Mira e che poi divenne sacerdote ed è diventato anche vescovo. Poi nella sua vita si raccontano diversi episodi, ma sulla cui storicità noi non possiamo essere certi. Fra cui si racconta un episodio da cui poi è partito tutto il mito di Babbo Natale, no? Ora attenzione, io adesso questo episodio ve lo racconto. Noi non sappiamo se è realmente accaduto. Però vedete, anche se non fosse realmente accaduto, è un episodio verosimile. Qual è la differenza tra la veridicità storica e la verosimiglianza? La veridicità storica è un fatto che è storicamente accaduto. La verosimiglianza è quando un fatto può darsi che non sia accaduto, però poteva benissimo accadere. Visto il contesto, visto la situazione, visto la mentalità, poteva benissimo accadere. E qual è questo fatto? San Nicola di Mira era figlio unico di una famiglia ricchissima, una famiglia che possedeva molto denaro e che possedeva anche molti terreni. Lui aveva 14-15 anni e rimase orfano dei genitori. Entrambi i genitori morirono. E quindi lui divenne l'unico erede di questa ricchezza immensa. Però, intanto, da qualche tempo stava frequentando un eremita cristiano. E attraverso la frequentazione di questo eremita cristiano, lui gradatamente stava scoprendo la sua vocazione, che il Signore lo chiamava alla vita religiosa. Quando capì che effettivamente quella doveva essere la sua strada, chiese al suo direttore spirituale, che era questo monaco eremita, dice: "Ma io di tutta questa ricchezza che ne devo fare?" Perché può sembrare strano, ma i problemi non ce l'hanno solamente i poveri. Ce l'hanno anche i ricchi, nel senso che se uno, perché anche moralmente parlando, non è che può dire distribuisco a pioggia la ricchezza, ci vuole anche. Allora lui chiese a questo suo direttore spirituale, dice: "Ma che cosa devo fare di questa ricchezza?" Il direttore spirituale, questo monaco eremita, rispose dicendo: "Guarda, io non ti so dare un consiglio." Però gli dette un consiglio saggio, nel senso che gli disse: "Guarda, prega il Signore, se tu pregherai il Signore sicuramente ti darà un segno concreto e ti farà capire che cosa devi fare della tua ricchezza." Allora si racconta che una sera, passeggiando per le vie della sua città e trovandosi in un quartiere povero, case basse, finestre aperte, eccetera, a un certo punto sentì un pianto di ragazze, due ragazze che piangevano a dirotto. Allora lui si fermò, pensando che potessero aver bisogno di aiuto, e ascoltò quello che stava succedendo in casa. il papà, che era sicuramente un poco di buono, aveva detto loro, dice: qui soldi non entrano, siamo in povertà, da domani andrete al postribolo e porterete i soldi a casa. Il postribolo è il luogo delle prostitute. E quindi giustamente queste due ragazze piangevano per quello che il padre, per cui il padre le voleva costringere. E allora lui capì, dice: questo è il segno, questo è il segno. E quella notte stessa, racconta la vita di San Nicola, torna a ripetere, non sappiamo se il fatto sia realmente accaduto, però è molto verosimile, quella notte stessa San Nicola, approfittando delle finestre aperte, gettò una buona quantità di monete in quella stanza in maniera tale da salvare economicamente quella famiglia e quindi da salvare anche un po' le sorti e il destino di queste due ragazze. Allora lui capì, dice: io devo aiutare i bambini poveri delle famiglie povere. Per cui poi questa leggenda si è diffusa soprattutto in Oriente, per arrivare anche in Scandinavia. Se voi andate su internet e digitate su un motore di ricerca Santa Claus San Nicola, trovate delle immagini nordiche dove vedete questo Babbo Natale non vestito come solitamente noi ce lo immaginiamo, che torna a ripetere è una trovata pubblicitaria, ma lo troviamo proprio come con la barba bianca, l'unico elemento comune tra le due immagini, con la mitra vescovile, con il pastorale, eccetera, che distribuisce i giocattoli ai bambini. Allora, perché vi ho raccontato questo? Vi ho raccontato questo perché un mito come quello di Babbo Natale nel mondo pagano non poteva mai nascere. Nel mondo precristiano non poteva mai nascere. È nel mondo cristiano che nasce un mito e nasce una leggenda secondo la quale si può e si deve donare. Si può e si deve donare, perché l'uomo del mondo antico, cioè l'uomo della civiltà pre-cristiana e delle culture pagane, era un uomo che non era portato a donare, che non era portato a considerare la dimensione del dono. E perché non era portato a considerare la dimensione del dono? Perché era convinto del fatto che la sua vita non era stata pensata, voluta, desiderata da Dio, né tantomeno che un Dio si potesse incarnare e sacrificarsi per lui. No, tutt'altro. Sarà il cristianesimo che, affermando ciò che è umanamente inimmaginabile, cioè che Dio si faccia uomo per poterci salvare, in un certo qual modo questo cristianesimo costringe l'uomo a donarsi, costringe l'uomo a donare. Allora vedete come una leggenda, come quella di Babbo Natale, che nasce da un fatto legato ad un santo realmente esistito, come San Nicola di Mira, questo fatto non sappiamo se storicamente sia effettivamente accaduto o meno, però è molto verosimile, questa leggenda è una leggenda che esprime una mentalità. Perché che cos'è la civiltà? La civiltà, vedete, la cultura di per sé, la cultura, è aria, sono parole, è qualche cosa che non si vede, che non si tocca. Però quando la cultura si concretizza, allora la cultura, concretizzandosi, diventa civiltà, cioè diventa leggi, diventa politica, diventa arte, diventa gastronomia, diventa musica, è qualcosa di concreto. E allora la civiltà pagana era una civiltà che concretizzava una mentalità dove non c'era la dimensione del dono. La civiltà cristiana è una civiltà dove si è andata a concretizzare una mentalità in cui è centrale la dimensione del dono. Ma perché è centrale la dimensione del dono? È centrale la dimensione del dono grazie alla convinzione che Dio ha creato per amore e che questo stesso Dio si è incarnato e ha donato se stesso per noi, per la nostra salvezza. Capito? Allora questo ci costringe di fatto alla dimensione del dono. E allora, rimanendo sempre in tema di Babbo Natale, vi voglio leggere ciò che scrive un grandissimo scrittore del Novecento. È uno scrittore inglese che al vostro pastore qui presente piace molto, ha letto anche dei libri di questo scrittore. È morto, questo scrittore è morto nel 1936, quindi è vissuto un po' a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, e si chiama Chesterton. Un grande scrittore, ha scritto narrativa, ha scritto saggi e via discorrendo.
Gialli
anche, sì, i famosi racconti, i racconti di Padre Brown. E a un certo punto lui scrive una lettera aperta su un giornale londinese. Lui ha già una certa età, quindi non è che è bambino, e il giornale The Tablet di Londra, dove dice provocatoriamente, lui amava un po' questo stile provocatorio, paradossale, insomma un po' ironico, eccetera, dove lui a un certo punto dice in maniera provocatoria, dice questo, dice: io credo in Babbo Natale, anzi lui pretende dire una cosa. Solitamente i bambini piccoli credono in Babbo Natale fino a 4-5 anni, no? 5 anni già è parecchio. Se tengono poi un fratellino più grande, sfuma subito tutto. Dice: a me succede invece il contrario. Più passano gli anni e più in Babbo Natale ci credo. Evidentemente sta utilizzando una provocazione. Però vedete, è una provocazione interessante. Io adesso vi voglio leggere ciò che scrive. Lui dice così: quello che mi è successo è l'opposto di quello che sembra essere l'esperienza della maggior parte dei miei amici. Invece di rimpicciolire fino ad un puntino, Babbo Natale è divenuto sempre più grande nella mia vita, fino a riempire la quasi totalità di essa. È successo in questo modo. Da bambino mi trovai di fronte ad un fenomeno che richiedeva una spiegazione. Avevo appeso alla sponda del mio letto una calza vuota. Nel mondo anglosassone le calze vuote non si mettono il giorno dell'Epifania, ma il giorno di Natale. Che al mattino si trasformò in una calza piena. Non avevo fatto nulla per produrre le cose che la riempivano. Non avevo lavorato per loro. Né le avevo fatte o aiutato a farle, non ero nemmeno stato buono, lungi da me. E la spiegazione era che un certo essere che tutti chiamavano Santa Claus era benevolmente disposto verso di me. Ciò che credevamo era che una determinata agenzia benevola ci avesse davvero dato quei giocattoli per niente. E come affermo, ecco la spiegazione di ciò che sta scrivendo, e come affermo, io ci credo ancora. Ho semplicemente esteso l'idea, cioè ampliato l'idea. Allora, da bambino, mi chiedevo solo chi metteva i giocattoli nella calza. Ora mi chiedo, chi mette la calza accanto al letto e il letto nella stanza? E la stanza nella casa, e la casa nel pianeta, e il grande pianeta nel vuoto. Cioè io da bambino mi chiedevo, ma chi mi ha fatto trovare i giocattoli nella calza? Adesso invece l'intelligenza, se uno vuole essere intelligente, mi obbliga ad un altro interrogativo. Ma chi ha messo la calza a fianco al letto? E il letto nella stanza, e la stanza nella casa, e la casa nel mondo, e il mondo nell'universo. Chi l'ha messo? Io non sono stato, né tantomeno i miei genitori, né tantomeno le persone che incontro per strada. E questa è una domanda ineludibile, cioè una domanda che non possiamo evitare. E allora io a Babbo Natale ci credo, a provocazione, nel senso che ho esteso l'idea. Ma pensate che il problema sia quello di dire chi ha messo i giocattoli nella calza? E chi ha messo il mondo nell'universo? E chi mi ha donato l'universo? Chi me l'ha donato l'universo? E lui continua dicendo: una volta mi limitavo a ringraziare Babbo Natale per pochi soldi e qualche biscotto. Ora lo ringrazio per le stelle e le facce che incontro per strada, e il vino e il grande mare. Lui, malgrado fosse inglese, apprezzava molto il vino, il vino italiano, perché quando veniva in Italia non a caso soggiornava soprattutto in Toscana, dove, insomma, terra di buon vino. E se vedeste le sue fotografie, poi lui faceva anche molta autoironia, era anche abbastanza corpulento, omaccione. E allora lui dice questo, no? Una volta mi limitavo a ringraziare Babbo Natale per pochi soldi e qualche biscotto. Ora lo ringrazio per le stelle, le facce in strada, il vino e il grande mare. Ma che cosa sono pochi biscotti e qualche giocattolino rispetto ai doni che continuamente incontro e interpellano la mia vita ogni giorno? E poi fa anche una riflessione, se volete, in chiave antropologica. Perché dice questo: una volta pensavo fosse piacevole e sorprendente trovare un regalo così grande da entrare solo per metà nella calza. No, voi pensate ai bambini come si meravigliano, si illuminano, si riempiono di gioia vedendo il giocattolo che fuoriesce dalla calza, no? Ora invece sono felice e stupito ogni mattina, ogni mattina. Perché se volete ogni mattina viene Babbo Natale. Ogni mattina di trovare un regalo così grande, sta parlando di se stesso perché era bello corpulento, che ci vogliono due calze per tenerlo e poi buona parte ne rimane fuori. E che cos'è? È il grande assurdo regalo di me stesso. Ecco, vedete la menzogna del nostro tempo, no? La menzogna, anche se non lo si dice esplicitamente, si vorrebbe far capire come se la vita appartenesse e stesse solamente nelle nostre mani. Non è così. Noi ogni mattina quando ci svegliamo e ogni sera quando andiamo a letto dovremmo continuamente ringraziare. E ogni mattina troviamo un regalo, il regalo di noi stessi, dice Chesterton, il regalo di noi stessi. Babbo Natale è stato benevole a portarci questo regalo di noi stessi. Lui addirittura lo dice: l'assurdo regalo di me stesso, perché all'origine di esso io non posso offrire alcun suggerimento, tranne che Babbo Natale me l'ha dato in un particolare fantastico momento di buona volontà. Di buona volontà. Ma tutti quanti noi, ma guardate, no, qui non si tratta di pensare a chissà quale cosa tragica, no? Io domani tengo degli impegni, sono sicuro di farli questi impegni, basta che mi viene un mal di pancia, non lo faccio. Cioè c'è l'elemento dell'imponderabilità, cioè per quando noi dobbiamo, assolutamente dobbiamo progettare il nostro futuro perché non siamo animali, dobbiamo anche tenere presente che il tempo non appartiene a noi, che il tempo è un dono. Voi pensate la menzogna dell'eutanasia, no? Io devo essere libero di disporre della fine della mia vita e quando mi va devo dire arrivederci e basta, o addio e basta. Ma questa è una menzogna. Perché tu pretendi esercitare una volontà di potenza sulla fine della tua vita se non hai potuto esercitare la stessa volontà di potenza sull'inizio della tua vita? Chi di voi, domanda retorica, si è sentito chiedere vuoi vivere? Nessuno, ci siamo ritrovati con la vita. E questo che cosa significa? Significa che la vita è un dono. E nella stragrande maggioranza dei casi nessuno la vuole lasciare questa vita. E la vita è un dono. Questo significa. E allora Chesterton questo ci insegna. Io a Babbo Natale ci credo, anzi ci credo ancora di più di ieri. ma ci credo non nel senso di Babbo Natale in quanto Babbo Natale, ma nella sostanza di questo mito, di questa leggenda. Perché quella di Babbo Natale è una bugia vera, che ci fa capire come il cristianesimo ci educhi, perché tutte le posizioni culturali e i giudizi sulla realtà educano, però si può educare al male e si può educare al bene. E il cristianesimo, la verità cattolica, la verità cristiana, è straordinariamente, scusate il gioco di parole, vera e bella, perché educa a capire come nella nostra vita sia centrale la dimensione del dono. Cioè noi continuamente riconosciamo il dono, e perché continuamente riconosciamo il dono siamo anche obbligati a donare. Siamo obbligati a donare. Poi spesso non ci riusciamo, spesso vengono fuori i nostri difetti, spesso viene fuori il nostro egoismo, spesso vengono fuori le nostre fragilità, lo sappiamo benissimo. Però sentiamo dentro di noi questo obbligo al dono, sentiamo dentro di noi questo obbligo a spenderci, a spenderci. Allora vedete come il Natale ci insegna proprio questo. E allora qui su questo grande annuncio del Natale, che risuona continuamente nella storia, c'è una bellissima frase di Benedetto XVI che lui pronunciò nell'umelia del Natale del 2005, se non sbaglio, cioè proprio il primo anno del suo pontificato, perché lui fu eletto nel 2005, dove a un certo punto dice: la luce di Betlemme, la luce di Betlemme non si spegnerà mai, perché così è. Quante volte, lo abbiamo anche detto questo ripetutamente, spiegando il catechismo di San Pio X, l'incarnazione è avvenuta in quel determinato momento della storia, la nascita è avvenuta in quel determinato momento della storia di Gesù, la nascita di Gesù, ma l'incarnazione non finirà mai. Adesso la seconda persona della Santissima Trinità sta in paradiso con un corpo umano, un corpo glorificato, ma con un corpo umano. E per l'eternità sarà così. E la luce di Betlemme e la storia di Betlemme, non finirà mai. Dinanzi a questa storia, dinanzi a questo fatto, sono possibili tre risposte. E con questo concludo, visto anche che la temperatura di stasera è perfettamente in linea con la tradizione natalizia. Siamo veramente al freddo e al gelo. Allora, no, ma infatti. Allora, sono tre atteggiamenti possibili. Che in questo, vedete, abbiamo fatto riferimento a Babbo Natale, adesso per par condicio facciamo riferimento al presepe. In particolar modo facciamo riferimento, così brevemente, a quello che, lasciando stare i presepi viventi, eccetera, che sarebbero iniziati con San Francesco nella notte del Natale del 1223, eccetera, facciamo riferimento al presepe più bello che esiste al mondo, che è il presepe napoletano, che nasce nel 700, non stiamo qui a dire perché nasce, come nasce, eccetera, perché non è di questo che dobbiamo parlare, però questo presepe, che ha un grande valore, che esprime in maniera plastica, proprio chiarissima, la verità cattolica, a un certo punto ci offre le tre risposte possibili dinanzi all'evento, cioè dinanzi alla nascita di Gesù. E le tre risposte possibili quali sono? La prima è quella di dire immediatamente sì e di correre verso la mangiatoia per andare ad adorare il Verbo incarnato. Ed è la risposta dei pastori. Infatti, non a caso, nel nostro lessico, no? Cioè, mentre nell'Italia centro-settentrionale, no? Come li chiamano i pastori del presepe? Li chiamano le statuine. Noi del centro-sud li chiamiamo pastori, perché la statuina per eccellenza del presepe è il pastore, cioè proprio colui che viene chiamato dagli angeli, come racconta il Vangelo di San Matteo, per andare verso la mangiatoia e immediatamente andare ad adorare Gesù bambino. Questo è il primo atteggiamento. Poi c'è un secondo atteggiamento, che è l'atteggiamento di colui che dice no. Se i pastori dicono sì, c'è un secondo atteggiamento di coloro i quali dicono no. E sono quei pastori, che non sono in realtà pastori, che stanno vicino all'osteria. Voi pensate, quel famoso pastore napoletano che non può mancare in qualsiasi presepe napoletano, che è il cosiddetto ciccibacco, no? Un po' avvinazzato, corpulento, vicino all'osteria, ciccibacco, cicci, cioè bello in carne, bacco dal dio Bacco, cioè, che immerso nel suo vizio, immerso nei suoi peccati, dice vabbè, è successo quello che è successo, io dico no. Ma c'è anche una terza posizione, una terza risposta, che è anch'essa presente nel presepe napoletano. Ed è la posizione, l'atteggiamento di quello che è un po' il pastore più caratterizzante del presepe napoletano, cioè il pastore che dorme, il cosiddetto benino. La stessa parola, lo stesso nome lo fa capire. E benino che cosa rappresenta? Rappresenta colui che rimane indifferente dinanzi, che non dice né sì né no. Rimane indifferente, immerso nella sua pigrizia, addirittura in questo caso immerso proprio nel sonno. Immerso nel sonno. Guardate che questa terza posizione forse è ancora più grave della seconda, ma più che ancora più grave della seconda, è sicuramente una posizione che dà meno speranza rispetto alla seconda, perché forse chi dice no c'è ancora la speranza che possa dire sì, ma chi invece si fa, come dire, completamente condizionare e paralizzare da una dimensione di pigrizia, è molto più difficile che possa rispondere affermativamente. È un po' come gli ignavi di Dante, no? Cioè coloro i quali non hanno mai voluto prendere una posizione nella loro vita, e Dante li immagina che debbano inseguire sempre un vessillo, proprio perché non hanno voluto mai prendere una posizione decisa, precisa nella loro vita. Allora vedete, queste sono le tre posizioni possibili dinanzi all'evento. Va da sé che noi abbiamo l'obbligo, dinanzi a questo dono, di rispondere come hanno risposto i pastori. Non stare lì a pensare, non stare lì a riflettere, ma immediatamente correre verso la nascita di colui che è venuto a salvarci.
Bene, cari amici, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Vi saluto caramente. Ave Maria.